Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Hallucination, una storia di jazz, seconda puntata, Air.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine.
Nella collana Carta da musica, l'editore Moby Dick di Faenza, Ravenna, ci propone un originale audiolibro dedicato al mondo del jazz. Miscelando le note e parole, letteratura, musica e teatro, lo scrittore Giampiero Rigosi, nato a Bologna nel 1962, autore di romanzi come Notturno Bass, uscito da Einaudi nel 2000, dal quale è stato tratto un film di successo, e l'attore Ferruccio Filippazzi e il quartetto Foxtet, una formazione dedita ad un interessante lavoro di ricerca legato appunto all'abbinamento di letteratura e musica, danno vita ad un'affascinante storia dedicata a Chet Baker, il grande musicista americano scomparso 20 anni fa. Un Chet Baker di provincia, imprevisto e imprevedibile, che si muove sulla scena notturna della Bologna dei primi anni 60. La mitica Bologna del jazz e delle osterie, filmata da Pupi Avati e cantata da Francesco Guccini. Come scrive nell'introduzione il celebre trombettista Paolo Fresu, jazz è vino e gusto di Bologna. Sa di vita e di sapori, è gusto leggero che ti pervade, svuotandoti l'anima. Bologna è un ventre gravido che ti accoglie e poi ti sputa fuori e può rivelarsi allucinante come quella Hallucination che non appare tra i 6 brani dell'album inciso proprio a Bologna in quel lontano 1962. Ritorno a casa e ora faccio suonare il disco con René Thomas. Ora sono convinto che Chet fosse davvero lì, in via Indipendenza, ciondolante e intento a guardare le vetrine dei negozi.
Dicendo così, sfiora con la punta delle dita la tromba, adagiata nel calco sagomato della custodia.
Quella sera non ci volevo andare. Ero stanco, perché la mattina mi ero alzato presto e avevo lavorato sodo tutto il giorno. Volevo solo andarmene a casa per passare la serata con mia moglie e mio figlio. Era il 15 aprile del 1962. Non era nemmeno un anno che ci eravamo trasferiti qui. Abitavamo in un appartamentino di 50 metri quadri, a mezzo chilometro dalla stazione. Il piccolo era nato da poco più di un mese ed era bello stare a guardarlo sorridere agli angeli, con quella sua bocca sdentata, quell'espressione da matto. E invece mi sono fermato al bar a bere un bicchiere e lì Sergio mi ha detto che Musiani mi stava cercando. «Cos'è che vuole?» gli ho chiesto. E lui ha alzato le spalle e a me ha detto soltanto che aveva bisogno di te, che c'era da fare dei soldi. Io avevo un gran bisogno di soldi in quel periodo. Per un motivo o per l'altro, ho sempre avuto un gran bisogno di soldi nella mia vita. Ma allora ero davvero con l'acqua alla gola. Laura aveva perso il lavoro per via della gravidanza. Eravamo in arretrato con l'affitto e il piccolo ci stava già cominciando a costare, tra culla, vestitini e tutto il resto. Questo Musiani era uno che i quattrini li faceva girare, sempre con le mani in pasta in un affare, in un altro. Se aveva detto che c'era da guadagnarci qualcosa, era vero. Ho buttato giù il mio bicchiere. E dov'è che lo trovo, Musiani? Ha detto che faceva un salto da Canè, poi tornava. Che se passavi di qua dovevi aspettarlo. Io ho guardato l'orologio. Laura mi stava senz'altro aspettando, con la cena già pronta. E il piccolo era là che dormiva, pieno di latte fino a traboccare, facendo smorfie nel sonno. Maledetti soldi, cosa ti fanno fare? Ho detto, vabbè, allora beviamone un altro. E ho aspettato che il Musiani tornasse.
Chiudo gli occhi e poi vorrei di lì ancora insieme a voi, ma se stare in volo lo vorrei. In blu, onde di tempesta e monk su di noi, nel buio velluto e porpora, la pioggia è un applauso in più. In musica dietro la porta per me, chiudo gli occhi insieme a lui, rassanglissa su remi mei, mingus plana in volo su di noi.
Thank you.
Il vecchio solleva la tromba. Con le dita gioca sui tasti, facendoli scendere e salire in fretta.
Lo sa quante note si possono fare con questa? 3 ottave. E tutte con questi soli 3 tasti. Le combinazioni sono soltanto 8, ma con quelle 8, più la tensione delle labbra e la pressione del fiato, si possono ottenere più di 30 note. Ma è possibile anche andare oltre le ottave canoniche. Si può scendere più in basso o salire ai sovracuti. E si può produrre una moltitudine di note tra l'una e l'altra, perché una tromba non ha solo i diesis e i bemolle come un pianoforte, ma un'infinità di suoni che non hanno nome, eppure sono lì. Basta tirarli fuori. Io ci suonavo un po' di tutto all'epoca, ma ovviamente ero innamorato del jazz. Il jazz, quando io ero un ragazzo, era la musica del futuro, era la musica della ribellione e della libertà. Mica come adesso, che sa di vecchio, di sorpassato, e nessuno lo vuole ascoltare. È un giovane. Se gli fai sentire un disco di jazz, si rompe le scatole, si annoia. Non ha la pazienza di seguire quelle acrobazie così spericolate. E non si accorge nemmeno di tutta l'energia e la tristezza e la sete di vita che c'è dentro quelle note. Più che altro i giovani vanno dietro alla musica semplice, con un ritmo ben scandito, ripetitivo. Ah, ce n'è anche di bella, non voglio dire. Non è mica tutta disco music. Però io sono rimasto affezionato al mio jazz. Cosa vuole che le dica? Forse la spiegazione è che anch'io sono vecchio e sorpassato. Tutto qui.
Il vecchio fa una sosta per bere un sorso di vino. Forse non è abituato a parlare per tanto tempo con la stessa persona. Forse, come tutti i vecchi, fa fatica a trovare qualcuno che lo ascolti.
Musiani e altri 2 suoi compari mi hanno portato in questo appartamento lercio, che puzzava di fumo, di alcol, di vomito, e mi hanno messo di fronte a un tizio che stava sdraiato su un divano, con indosso una canottiera sporca e un paio di pantaloni slacciati. Sembrava svenuto, ma ogni tanto borbottava qualcosa che non riuscivo a capire. «Lo riconosci?» mi ha chiesto Musiani. E solo allora l'ho guardato meglio in faccia e ho capito chi era. Stava sdraiato con gli occhi semichiusi, un ciuffo di capelli unti di brillantina che gli cadeva sulla fronte, un braccio che penzolava giù dal divano e 2 dita sottili che sfioravano il pavimento. Era senza scarpe e al piede sinistro aveva un calzino bucato. Stare lì, a guardarlo in quello stato, mi faceva male al cuore. Avrei voluto chinarmi, tirarlo su, farlo camminare avanti e indietro per la stanza fin quando non si fosse sentito meglio. Cosa ha fatto? Com'è che si è ridotto così?
Ha bevuto, mi ha risposto Musiani. Ha bevuto e si è fatto anche qualcos'altro,
ha aggiunto sghignazzando uno dei 2 che era con lui. E io? Cosa c'entro? Perché mi avete portato qua?
Perché tu sai suonare la tromba e stasera ci serve uno che suoni al suo posto.
Io ho girato lo sguardo su Musiani, gli ho detto: stai scherzando, eh? Lui è uno dei migliori trombettisti bianchi che esistano, forse il più grande. Io, in confronto a lui, non suono. Scorreggio.
Però gli assomigli, e questo è già qualcosa. E poi la gente sa che lui beve, si droga, e anche se una sera suona un po' peggio del solito non si stupisce nessuno.
Lui stava lì, mezzo svenuto su quel divano, con una goccia di saliva a un angolo delle labbra e quella canottiera sporca di vomito. Ma è assurdo. Dov'è che doveva suonare?
In un jazz club del centro, nel locale di un mio amico. Vedrai che te la cavi benissimo.
Musiani e quell'altro mi hanno portato in bagno mi hanno fatto spogliare. Mi hanno fatto sedere su una seggiola di fronte al lavabo e mi hanno coperto le spalle con un asciugamano. Hanno tirato fuori delle fialette e mi hanno tinto i capelli. Poi mi hanno infilato una camicia a fiori, una giacca. Mi hanno dato un paio di scarpe lucide nere che mi andavano un po' strette e sono restati a guardarmi, inclinando la testa di lato, come intenditori di fronte all'imitazione di un quadro famoso.
Insieme a noi, ma se c'è il volo, lo vorrei. Come una farfalla c'è, assai un sospiro in blu, onde di tempesta e monstru di noi.
Cerco di immaginare il vecchio con indosso una camicia a fiori e delle scarpe di vernice. Cerco di immaginarlo con i capelli più scuri e la faccia di Chet Baker da giovane. Ma è più facile guardarlo così, col viso ancora più raggrinzito e segnato di Chet Baker, quando l'ho visto per l'ultima volta, in un concerto che fece poco prima di morire.